liste d'attesa disumane. Di questo e di molto altro vogliamo discutere, confrontarci, trovare soluzioni e auto-organizzarci con i lavoratori, le lavoratrici e gli utenti della sanità. Venerdì 9 marzo, ore 17, assemblea cittadina presso l'androne del Policlinico Umberto I, viale del Policlinico 155. Per una sanità pubblica, gratuita, universale ed umanizzata, contro ogni privatizzazione e precariato.
Voi, loro servi, costruite prigioni, grossi muri, e il vostro lavoro è fatto, finito. Ma poi vengono i guai, ed ecco i vostri miracolosi rimedi. Altro direttore, nuovo personale, la più stretta disciplina. Lo sa cos'è questa prigione, signor McCallum? Un'enorme bomba umana. E lei dice picchiala e rimarrà quieta, spezzala e non esploderà.
Mani in alto fuori di qua, non resteremo più prigionieri, ma evaderemo.
Superiore. Quando risponde deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto, la cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì. Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo, superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa?
Che fate?
Ma no, niente, il regolamento, sono le impronte digitali.
Come impronte digitali? Ma che sono, un delinquente?
Tempo qui dentro è come un lago fermo, ai nostri occhi di sale in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, le grida appese alla notte qui sul confine del mondo.
Siamo i figli di mezzo della storia. Non abbiamo né uno scopo né un posto. Non abbiamo la grande guerra né la grande depressione. La nostra grande depressione è la nostra vita. Siamo cresciuti con la televisione che ci ha convinti che un giorno saremmo diventati miliardari, miti del cinema, rockstar. Ma non è così. E lentamente lo stiamo imparando. E ne abbiamo veramente le palle piene.
Guardo il sole che sfuga dentro a sta cella, se imbuca scacchi nel cielo. Posso guardare.
Non sai la quantità di soldi che hai in banca. Non sei la macchina che guidi, né il contenuto del tuo portafogli. Non sei i tuoi vestiti di marca. Sei la canticchiante e danzante merda del...
Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere un'ora.
E allora buongiorno, buongiorno a tutti e tutte. Questa è Radio Onda Rossa, questa è la Conta, trasmissione contro il carcere. Allora, oggi siamo al 7 di marzo, quindi la prima trasmissione di questo nuovo mese. Da poco sono finite le elezioni e diamo subito allora uno sguardo soltanto alle principali, come dire, diciamo alle percentuali non si possono fare, però comunque al livello di votazioni fatto nelle carceri. Molto bassa è stata l'affluenza delle detenute e detenuti per quanto riguarda il voto. È difficile fare percentuali perché non si sa quanti erano gli aventi diritto, nel senso che in carcere coloro che non sono stati ancora condannati, qualunque sia l'imputazione che hanno, però non sono ancora definitivamente condannati, possono votare. Coloro che sono stati condannati, qui va visto caso per caso, perché sopra i 5 anni possono avere un'interdizione temporanea, sotto i 5 anni no, a meno che ci siano alcuni reati particolari, insomma. Comunque sicuramente basta. Per esempio abbiamo un dato: a Poggioreale, un carcere con più di 2000 persone presenti, considerate che a Poggioreale è anche un carcere giudiziario, quindi in gran parte saranno oltre la metà quelli non ancora condannati, hanno votato soltanto 11 persone. Perché questo? E poi così poi vedremo altri risultati. Non è facile avere questi dati delle persone che hanno votato in carcere, perché non c'è un centro. Bisogna andare a sfogliare i giornali locali, che a volte mettono questi dati, a volte no. Se un giornalista va a intervistare il direttore, quello gli dice, oppure c'è quello che si occupa delle carceri della zona, insomma. Però non c'è un osservatorio generale di questa cosa. Comunque i dati che abbiamo visto finora su alcuni giornali locali, per esempio a Sollicciano, cioè a Firenze, anche qui 20 persone su un carcere che centinaia, insomma è molto bassa l'affluenza, molto molto bassa, intorno al 2%, 1-2%. Perché questo fatto? È bene trarre subito una valutazione che riguarda più il carcere che non le elezioni, ovviamente, no? Però le due cose si possono mettere insieme e ci permette di capire ancora di più cos'è il carcere. E dunque, perché le persone detenute, se anche ancora non sanno se saranno condannati o meno, non vanno a votare? C'è un semplice meccanismo. Oltre tutto quello che abbiamo detto, il carcere emargina, rinchiude e proprio separa dalla società. Il concetto è questo, per cui, piccola parentesi, però va tenuta in mente fondamentalmente, in maniera centrale, è se una struttura come il carcere separa, emargina, deporta, porta lontano, rende incompatibili, incomunicabili con la società, perché poi si pensa che il carcere serva a reinserire, a risocializzare, che è proprio il meccanismo contrario di quello di separare, marginare, deportare. Come vedete c'è una contraddizione in termini fondamentale, che il carcere è nato in un altro modo, molto chiaro, era molto chiaro, no? Diceva i regnanti, c'è sempre stata una forma di punizione, il carcere è soltanto in epoca moderna, però la punizione c'è sempre stata, dai clan antichi fino agli imperi sempre dell'antichità, le monarchie in epoca successiva e poi gli stati cosiddetti più o meno democratici, insomma. Comunque dicevano, se tu fai violi, trasgredisci la legge che io impongo, sia esso sovrano, sia esso stato, sia esso imperatore eccetera, io ti punisco, ti faccio del male, in modo che quelli che serve non tanto a quello che ha fatto del male, perché si impone una sofferenza che lo annichilisce, lo distrugge, a volte lo uccide, mutilazioni eccetera, ma serve agli altri a dire: attenzione, vedete che succede se non rispettate la legge, l'ordine che io potere, monarca, quello che sia stato o stabilito, vi tocca questa cosa qui. E difatti, se tutti sappiamo, perché nei film, nei romanzi, nei libri di storia, sappiamo che le esecuzioni venivano fatte in piazza, nella piazza principale del paese, della città, venivano fatte le esecuzioni a morte. A Roma c'era la Compagnia della Buona Morte, che accompagnava le persone che dovevano essere condannate a morte con un corteo lungo che attraversava la città, quindi che doveva essere visibile. C'è la storia di Giordano Bruno, che sappiamo tutto, dal carcere che stava dalle parti così del Lungotevere, da quella parte lì venne condotto al centro di Roma, che era appunto Campo dei Fiori, in quel tempo, anche oggi è il centro della città, il punto più visibile, con una grossa piazza dove poteva affollarsi la gente, lì venne ucciso e bruciato vivo. E così anche le altre persone meno famose, ovviamente. Ecco, quindi era una deterrenza. Questo meccanismo della punizione violenta, vendicativa, deterrente in qualche modo, terroristica, secondo ragionamenti seri. Poi vabbè, oggi il terrorismo viene usato in tutt'altro campo in maniera completamente sbagliata, distorta, ma questa è la stupidità, diciamo, del livello di comunicazione di oggi. Però il terrorismo era quello: si terrorizza la popolazione perché di attenti a non violare la legge, altrimenti ti tocca questa cosa qui. Poi in epoca cosiddetta moderna, cioè non tanto recente, con l'industrializzazione del 6-700, il carcere è diventato quello che è adesso, cioè reclusione, ti prendo, ti porto via, e serve questa cosa qui non solo come prima deterrenza terroristica, attenzione agli altri, no? Se fate, violate la legge, vi sbatto là dentro e con, vi faccio che stai male, eccetera eccetera, ma anche a quelli che vengono messi dentro a ammaestrarli a diventare persone succubi, totalmente obbedienti degli ordini, delle leggi che hanno trasgredito. Il carcere moderno quindi cambia questa cosa qui. Questa parola, per addolcire, non si poteva usare ammaestrare, perché sembra una parola brutta, oppure così completamente cambiato, ma hanno usato risocializzare, rieducare, hanno messo queste parole che sembrano eleganti, ma il concetto è lo stesso. Quindi il problema risocializzazione è diventato l'elemento centrale. Oggi tutti dicono, se leggete un articolo sui giornali, sui media, il carcere, si dice, il carcere serve a risocializzare, perché una persona violata la legge in qualche modo si è messo contro tutta la società, non contro quelli che quella legge hanno effettuato e la mantengono in piedi, ma contro tutta la società, che secondo un criterio, appunto, un dogma democratico, la legge rispecchia i voleri di tutta la società. Vabbè. E comunque, quindi io lo devo rieducare, perché è venuto male, e quindi la legge deve. Però i meccanismi erano gli stessi del passato. E difatti il carcere continua a essere emarginazione, separazione, deportazione, e però il termine si usa per questo, per risocializzare. Ovviamente anche una bambina o un bambino capiscono che è una demenza, è demente chi dice queste cose, è deficiente, è un imbecille, cioè tutta la società, in effetti quelli che comandano questa società e gran parte della popolazione sono deficienti, perché come si fa a pensare che risocializza una cosa che desocializza? E quindi sarebbe questo. Però, e qui arriviamo al meccanismo perché hanno votato pochissimi. Perché i detenuti che stanno in carcere e le detenute che stanno in carcere si rendono conto che è talmente separato il luogo carcere che la legge, la politica, dice, è quella che fa la legge, insomma, i programmi dei politici dicono noi faremo questo, uno dice quest'altro, dice noi faremo quest'altro, e così via. Se anche facessero quelle leggi, le leggi non entrano in carcere, vengono trattenute dalle mura del carcere, che sono così grosse, sembra assurdo, per impedire anche il passaggio della legge. In tutte le carceri della penisola, dell'Italia, in ogni regione parlata col dialetto di quella zona, col linguaggio di quella zona, c'è un detto tra i più diffusi che dice questo: la legge non entra in carcere, si ferma alla matricola. La matricola è il luogo d'ingresso del carcere, no? Se qualcuno di voi ha fatto l'esperienza di essere carcerato, sa che quando ti portano in carcere, il primo punto dove ti mettono è la matricola, dove viene instaurata la tua cartella, Tizio e Caio, anni tot, ti fanno pure il peso e l'altezza, ti vedono le malattie che hai avuto, ti preparano la cartella che poi ti accompagnerà per tutta la tua detenzione. La matricola è all'ingresso, e quindi si ferma lì, non entra nel carcere. Così come non entra nelle guerre. Le leggi, sono state fatte tante, non vengono rispettate dalle guerre, o sai, le guerre fanno tutti i massacri, poi vengono tutti a piangere, però è così, la legge non entra nella guerra, a meno che non sia un trattato bilaterale. A volte può succedere, due eserciti che si contrappongono, uno dice, entrambi, sì, i generali, i capi di Stato Maggiore si mettono insieme e dicono guarda, tu tratta i prigionieri in questo modo, io tratterò i tuoi prigionieri in quest'altro. Cioè è un patto, ma non è una legge, è un patto che vale tra loro due. No, prendete il periodo più brutto, perlomeno in epoca moderna, ha raccontato, che è la seconda guerra mondiale, in cui le orde naziste hanno fatto di tutto, è proprio di oggi, e la ricorrenza, qualcuno lo ricorderà, il famoso processo Prip, che qui a Roma colui che guidò la strage delle Fosse Ardeatine, 335 persone uccise, il professor Di Pribi, che l'ultimo in cui venne condannato fu fatto proprio nel 7 marzo del 1998, quindi lo ricorderete perché ci furono manifestazioni, perché il primo processo l'avevano addirittura assolto. E dunque, per questo per breve, allora, ebbene, anche lì allora, il nazismo, con tutta la sua ferocia, ha massacrato tutto, aveva fatto un trattato con l'Inghilterra, suo principale, diciamo, nemico, perché il problema della seconda guerra mondiale nasce tra questa alleanza prima, compromesso poi, antagonismo alla fine tra queste due potenze, una esistente, l'Inghilterra, che aveva il più grosso impero del mondo, l'altro emergente era la Germania. Fecero un trattato tra loro due in cui ciascuno di due diceva: io tratto bene i tuoi prigionieri e tu tratti bene i miei, ma valeva solo per loro due. Il nazismo ha trattato bene i prigionieri inglesi e l'Inghilterra ha trattato bene i prigionieri nazisti, ma tutti gli altri sono stati massacrati, cioè, questo per chiaveria. Quindi la legge non entra in carcere, di questa cosa ne sono consapevoli le persone detenute, e quindi dicono: che senso ha che io voto? Il problema è un altro, vedere, ritrovare chi trova la scappatoia individuale, chi cerca ancora, e qualche caso c'è, purtroppo poco di risposta collettiva. Dobbiamo organizzare proteste, lotte, eccetera, per ottenere qualcosa, perché in quel caso si ottengono, ma non con le leggi. Inoltre, secondo questo primo punto, il secondo punto del perché non sono andati a votare, che anche se qualcuno e qualcuna hanno letto i programmi sul carcere dei vari movimenti, partiti che si presentavano alle elezioni, non c'era tanto da essere allegri. Non c'era per niente da essere allegri, i termini erano orribili, sono tutti forcaioli, come si dice volgarmente, nel senso che chi dice costruire nuove carceri, chi dice assumere altri poliziotti, polizia penitenziaria, cioè secondini o guardie, come volete chiamarli, quindi aumentare la carcerazione, chi dice che diciamo è troppo lasca la giustizia, bisogna essere più duri, mettere in galera, buttare la chiave e non far uscire più, cioè tutti, e quindi carcerati, rimasto, oddio mamma, questi sono peggio, diciamo ogni nuova elezione sono peggio di quelli di prima, no? E questo vale anche per le precedenti elezioni, ed è vero, perché oggi la parola che usano tutti è la parola sicurezza. Questa è l'unica parola condivisa del panorama lessicale di questo triste e povero paese. Baby. Allora, se nel carceri non si è votato, perché ecco, riepilogo i numeri: 11 a Poggioreale, un carcere che ospita 2100 persone, mettiamo che metà, diciamo, ma forse mettiamo che un 40% non poteva votare, sono, diciamo, su 1300-1400 che potevano votare, hanno votato 11. Insomma, Secondigliano, Firenze, 20 hanno votato su 1300-1400 circa, quindi a Ferrara 2 su 50, e così via, cioè no, Secondigliano e Napoli, scusate, Solicciano 23 votanti eccetera su 800. Insomma, questi sono i numeri, molto scarsi, i motivi li abbiamo accennati prima. Se però non si è votato in carcere, cosa si è fatto invece? Si è morto, si continua a morire. Siamo appena al 7 di marzo, cioè due mesi e poco più, e siamo a 18 persone morte, di cui 18 morti, di cui 8 suicidi. Le età sono bassissime, pensate: 25 anni, 20 anni, 40 anni, 44 anni, 42 anni, molto bassa, 26 anni, insomma, continua a morire troppo. E se andasse, speriamo di no, ma se dovesse andare avanti questa progressione con questo ritmo, cioè in due mesi 8 suicidi, arriveremo a superare lo scorso anno. 6 per 8, 48 sarebbero, perché se in due mesi sono 8, in 12 mesi sarebbero 48, supererebbe il record dell'anno scorso, quindi aumenterebbero i suicidi. Perché aumentano i suicidi? Che è questo dramma, questa situazione schifosa? È una situazione schifosa, appunto. Lo diciamo prima, perché il carcere continua a peggiorare nonostante tutto, e vedremo adesso un aspetto importante. Perché i detenuti non vedono sbocco alla propria situazione. Allora, vediamo. Infatti è successo un fatto recente, proprio pochi giorni prima delle elezioni, in piena bagarre elettorale. Il 22 febbraio, appunto, c'era tutto, i telegiornali, ma anche i giornali, al 90% erano pieni della bagarre elettorale, fatta spesso su gossip: quello ruba, quello non ruba, quello, cioè, un manicomio, vabbè, quello che sia, lasciamo stare, è libera la campagna elettorale, ognuno dice quello che gli pare, e va bene, anzi va male, però comunque è così. Ebbene, in tutto questo bailam è successo che il 22 febbraio scorso il Presidente del Consiglio Gentiloni, uscendo dall'ultimo Consiglio dei Ministri prima delle elezioni, quindi l'ultimo del governo in carica, perché poi con le nuove elezioni dovrebbe, poi può darsi pure di no, però comunque questa è la prassi, dovrebbe formarsi una nuova maggioranza e un nuovo governo, quindi con diverse maggioranze nelle aule parlamentari, Camera e Senato, e con diverso governo, con diverse quindi capacità di movimento, perché è sorretto da un'altra maggioranza il governo. Poi può darsi che non andrà così, però questa è la prassi. Comunque sì, era l'ultimo Consiglio dei Ministri del governo uscente, cioè quello Gentiloni. Ebbene, il Gentiloni con la sua tono affabile ha detto, ha detto due parole, ha detto mi spiace perché ha detto il governo nell'ultima in questa ultima seduta di ieri, il 23 l'ha detto rispetto al 22, che cosa ha fatto? Ha licenziato tre decreti della riforma dell'ordinamento penitenziario. E lì ha finito, quindi 4 secondi per dire una cosa terribile, veramente come alcuni politici hanno la capacità di dire, come se uno dice sono morte 10.000 persone, di cui metà bambini e bambine, e finisce, insomma, è un po' vergognoso, vabbè, comunque. E il fatto è che quel invece era... Vediamo che cosa voleva dire. Abbiamo licenziato, non ha usato il termine approvare, ma il termine licenziare, vedremo la differenza tra le due cose rispetto ai decreti delicati al governo, rispetto nei confronti della cosiddetta riforma dell'ordinamento penitenziario. Stop. Allora, questa cosa che ha liquidato con 4 secondi il primo ministro Gentiloni, il 22 febbraio ha detto sì, abbiamo licenziato 3 decreti. Che cosa vuol dire? Vuol dire che invece è stata rimandata a tempi indefiniti, quindi mai o comunque chissà quando, la riforma dell'ordinamento penitenziario. Era una riforma che da tempo il ministro Orlando della giustizia ci lavorava insieme a un'equipe enorme di tecnici eccetera, e a cui su questo lo sapete, alcuni radicali hanno fatto uno sciopero della fame lunghissimo, anche molti detenuti hanno fatto lo sciopero della fame, su cui alcuni detenuti, gran parte dei detenuti, buona parte, ripromettevano dei miglioramenti, perché non è un granché, però io sono molto critico, ve lo dico subito, a questa riforma, perché non affronta all'oggi a quello che è quello scatto che bisognerebbe dare perlomeno al problema, ai problemi così feroci come la tortura carceraria, perché è una tortura il carcere, sia chiaro, ma comunque rispetto a prima dava degli sbocchi maggiori. Vediamoli. Allora, l'iter di questa riforma era partito nel maggio del 2015, quindi 3 anni fa quasi. Il ministro Orlando aveva insediato i cosiddetti stati generali dell'esecuzione penale. Ricordate, ne abbiamo parlato più volte, l'abbiamo seguita passo passo. Gli stati di esecuzione penale erano fatti per argomento, che so, affettività, misure alternative alla detenzione, minori, eccetera, tutta una serie di meccanismi. E vi avevano partecipato magistrati, esperti del carcere, studiosi, anche gente molto brava che non è in sintonia con il quadro politico di oggi. E quindi questi stati generali erano durati quasi un anno, dal maggio 2005, si erano conclusi nell'aprile dell'anno successivo, del 2016. A quel punto, con tutto questo materiale, il ministro Orlando e i suoi tecnici preparano una serie di una legge quadro, in cui dicono: stanti queste linee di progettazione, il governo può emettere dei decreti su ciascuno di questi punti, che poi lo stesso governo prima licenzierà, poi passeranno alla commissione Camera e Senato e poi diventeranno operativi. Quindi prepara questa legge delega che il 23 giugno del 2017, quindi lo scorso anno, viene approvata dai due rami del Parlamento, Senato e Camera. È una legge, la 203 si chiama, se volete andare a vedere, è una legge delega che delega appunto il governo, però è già approvata, quindi è esecutiva, delega il governo a emanare decreti esecutivi su questi vari argomenti, su queste linee. Quindi c'è già il passaggio, il meccanismo procede così: quando c'è una legge delega, il Parlamento approva la legge delega che è il quadro generale, gli indirizzi di questi e i contenuti di questi che dovranno avere questi decreti. Dopodiché il governo prepara questi decreti, poi questi decreti tornano alle commissioni della Camera e del Senato, che devono verificare che quei decreti hanno rispettato i vincoli e le indicazioni di quella legge delega. Chiaro il discorso? È chiarissimo, questo fatto ce lo insegnano a scuola, nelle scuole medie. Io capisco che molti la memoria corta, quello che volete, comunque queste cose le sanno anche i ragazzi e le ragazze di scuola media, perché così funzionano le leggi delega. Quindi, approvata questa legge, Orlando e i suoi tecnici si mettono a lavorare per fare una serie di decreti. Il primo, più grosso, è quello che riguarda l'elemento fondamentale su cui era nato tutto il bailam degli ultimi 10 anni, sul quale, parentesi da non dimenticare, lo Stato italiano ha avuto una delle più sonore multe da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, perché troppa gente in carcere, sovraffollamento, troppa gente non condannata, condizioni disumane, metri quadrati eccetera insufficienti, eccetera eccetera, servizi insufficienti. Quindi il primo punto qual era? Loro hanno detto: il problema è di fare in modo che sia più facile il passaggio dal carcere alle misure alternative, cioè al controllo penale esterno, cioè che può essere arresti domiciliari, detenzione domiciliare, affidamenti in prova ai servizi sociali, affidamenti in prova, semi libertà, cioè tutte quelle pene che si consumano all'esterno del carcere, però con un controllo, controllo della limitazione, impossibilità di spostarsi dal comune, risiedere nel proprio comune, orari, per esempio alle 10 stare a casa o alle 11, quindi sono delle limitazioni notevoli della libertà. È anche un controllo che abbiamo detto molte volte, secondo noi anche più efficace per lo Stato nel controllare i nostri movimenti, perché controlla, mettiamo che io sto in carcere, poi vengo mandato in misura alternativa, per esempio, no? C'ho le firme o altre cose, oppure devo rientrare a casa alle 10, non devo frequentare certi posti, eccetera. Bene, a quel punto sto fuori dal carcere, però vengo controllato lo stesso, e in più viene controllato anche tutto il mio entourage, cosiddetto, cioè gli amici, i parenti, gli affetti, i compagni, quel posto di lavoro, viene controllato tutto l'ambiente in cui io mi muovo. Quindi dal punto di vista loro è più efficace, e la tendenza, ci vorranno secoli, perché è un Moloch, è un elefante vecchio rimbambito che sta per morire, no? La realtà di questa società in generale. Quindi anche questi cambiamenti che vanno nell'interesse del controllo, quindi nel loro controllo, sono lenti, lentissimi, perché appunto, no, campagna elettorale non la puoi fare dicendo mettiamo fuori i detenuti, tutti a strillare, no, sicurezza, è tutto un manicomio della... Vabbè, è una società demente che sta allo sfascio, mi pare chiaro, anche le lezioni l'hanno dimostrato. Va bene, quindi prepara questi. Il primo dice appunto favorire, perché una legge per favorire il passaggio dal carcere alle misure alternative è già stata approvata nel 2012, dopo quella multa che ha avuto l'Italia. La cosiddetta legge svuota carceri sono state già fatte, ne abbiamo parlato tantissimo, abbiamo scritto anche sull'altro numero degli anni precedenti, l'agenda scarceranda di 2 anni fa, abbiamo scritto dettagliatamente cosa sono questi provvedimenti di svuota carceri, quindi sono già leggi esistenti. Però non avveniva il passaggio dalla carcerazione alla misura alternativa, perché è tutto un meccanismo farraginoso, ci vuole l'equipe carceraria, poi il direttore, poi il magistrato di sorveglianza, che sente i servizi sociali, cioè tutto un marchingegno, per cui dal giorno che fai la domanda passano 6 mesi, 7 mesi, 8 mesi, e quindi non può funzionare. Allora Orlando, sul consiglio di questi esperti degli Stati Generali, aveva messo a punto una serie di provvedimenti per snellire queste procedure, per farle più veloci, perché avvenisse realmente il passaggio dal carcere alla misura alternativa. Considerate che questa legge dice che chi ha un residuo pena di 4 anni, sia una condanna inferiore a 4 anni, sia un residuo pena, cioè 10 anni, hai fatti 6, ecco, bisogna uscire dal carcere. Possono uscire dal carcere tutti quelli e tutte quelle che hanno un residuo pena o una legge inferiore a 4 anni, o una condanna inferiore a 4 anni. Chiaro questo? L'80% di quelli che stanno in carcere hanno condanne inferiori a 4 anni, quindi non sarebbero 58.000 le persone presenti in carcere, attualmente sono 58.000, ma sarebbero 20.000, 25.000, capite questo discorso? Quindi è tutto fuori legge, hanno ragione. Quanto mai è vero, non tutte le baggianate, le leggi, i codici, sono tutte stupidaggini queste, no? E non dico qualcosa di peggio, perché siamo in radio, le parolacce, però voi mettetecela la parolaccia quando ne parlate con qualche vostro amico. Queste veramente è squallido. La legge dice una cosa e se ne fa un'altra, si fa il contrario, questo è il discorso, per cui è cretino colui o colei che crede ancora alla legalità, questo mito, no? Questa deità che viene dal passato e che non esiste, tra l'altro, vabbè, come non sono mai esistite le deità, però questa è ancora più evanescente di quelle altre. Insomma, ha preparato questo. Il primo decreto faceva proprio il passaggio più snello dall'esecuzione in carcere a quella esterna. Seconda dava la possibilità appunto di migliorare le condizioni di carcere, si chiama il sistema delle celle aperte, cioè quelli che stanno in carcere, che rimangono in carcere, invece di stare chiusi 20 ore su 24, ma si chiude la sezione, si lasciano le celle aperte, così quelle persone possono passeggiare nel corridoio e socializzare con gli altri di quella sezione. La sezione è un corridoio su cui i due lati si aprono le celle, quindi stare insieme a 50 persone, insomma, chiacchiere, discutere, cioè è molto meno Questa era un'altra, questi meccanismi qui. Questo è il primo decreto, chiamato il decretone, quello più grosso, che entrava in merito alla condizione. Poi ve ne erano altri che trattavano quello per l'affettività, è stato rimandato dallo stesso Orlando perché aveva capito che come minimo l'avrebbero messo sul rogo, perché in Italia di affettività non si può parlare, si fa, ma non si di sesso, il sesso in Italia si fa probabilmente come gli altri, forse di più o no, di meno non lo sappiamo, però non se ne può parlare, è vietato parlarne, che scherzate, è ancora siamo ancora all'inquisizione. Quindi tutti questi passaggi in avanti non mi pare che ci siano stati. Vabbè, questo per, in generale, poi delle persone singole che fanno dei passi avanti ci stanno, ma sul piano generale siamo ancora a carissimo amico. Ecco, e poi l'altri sul minorile, altre cose c'era. Questa, quel decretone, questo che riguardava la condizione del carcere, il passaggio alle misure alternative, cioè un bello svuotamento sarebbe stato, secondo la legge che già esisteva, non era una legge nuova, lo ripeto per l'ennesima volta, perché tutti i giornali, esattamente tutti, forse tranne uno, il solito manifesto, ma tutti i giornali, quindi l'imbecillità totale anche del corpo dei giornalisti, aveva detto che questo era un decreto svuotacarceri. Non è vero, la legge era precedente, del 2012, votata da tutte e due le camere, perché la Corte Europea ha detto: vi ho dato una multa, ve ne do un'altra se non svuotate un po' i 70.000, 68.000 che sono arrivati. Noi siamo arrivati, ne ha già minacciato un'altra perché sta crescendo il sovraffollamento. Vabbè, quindi hanno fatto quella legge, l'hanno votata, e questa se permetteva di applicare quella legge che, stante il meccanismo farraginoso esistente, non si riusciva a far funzionare, cioè il passaggio da chi stava in carcere alle misure alternative, stante le condizioni, quella lì che deve avere un buon comportamento. Quindi tutto non, niente automatico in carcere, ricordo, niente automatico, solo la morte quando muori, cioè, ma tutto il resto è passa attraverso subiudice, cioè l'equipe, il direttore, gli assistenti sociali, il magistrato di sorveglianza, il commissario esterno, tutti devono essere consultati anche per andare in misura alternativa. Sento anche il commissariato della zona, o la tenenza dei carabinieri della zona dove tu andrai. Quindi qui tutti vengono, niente automatico. Allora, nonostante questo, tutti a dire: ah, questa legge svuota, la legge è già stata approvata, imbecilli, bisognerebbe dire. Quando uno compra un giornale, dovrebbe, io compro il giornale perché voglio leggere, però gli dovrebbe scrivere sulla direttore: compro il tuo giornale, ma voi siete una manica di imbecilli. Compro perché c'è altra legge, però siete imbecilli, non c'è altra cosa da dire. Cioè, dire che la terra è quadrata oggi non è, dici, ma tu, io la penso diversamente, no, sei un cretino e basta, perché come si fa di che la terra è quadrata, dai, che cavolo. Allora, che ha fatto? Arrivano, traccheggiano, perché nel frattempo a giugno è stata approvata la legge delega, e però poi l'estate siamo andati al mare, qualcuno ci è andato, qualcuno no, ecco, chi sta in carcere ovviamente no, come sapete, e appena tornati dal mare comincia la campagna elettorale. In Italia sono lunghissime queste campagne, sono epocali, durano anni. E nella campagna elettorale il governo ha detto: fermate questi decreti, che se no facciamo strillare tutti, svuota carceri, buttate fuori, tutti lo chiamavano indulto, tutte queste cavolate spaventose. Tutti, nessuno escluso su questo, vabbè, i grandi partiti, quelli che siedono in Parlamento. Quindi rimandano a ridosso di Natale, perché poi le camere venivano sciolte, quindi non si sarebbe più potuto portare avanti questa decretazione del governo. Maria Dottor Orlando fa un colpo di mano ritira dalle commissioni Senato e Camera questo decretone e lo porta sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Quel decretone lì era già pronto, perché già era stato visionato dalla Commissione Giustizia, Camera e Senato, quindi poteva essere entro 10 giorni reso attivo, cioè mettere in moto questi meccanismi snelli per facilitare l'uscita, e sarebbero usciti un bel po' di persone, perché ripeto per l'ennesima volta, in carcere in Italia non ci stanno i grandi criminali che hanno 30 anni, 20 anni ergastoli, quelli sono poche centinaia, il grosso sono persone che hanno da fare poco, 3, 4 anni, 2 anni, 6 mesi, questo è. E questi, secondo le leggi italiane, che non l'ho approvate io, le approvate voi, cari signori, non dovrebbero stare in carcere. Però ci stanno, quindi è vero che la legge non entra in carcere. Vabbè. Insomma, che cosa fa il Consiglio dei Ministri? Io immagino che sarà successo lì, saranno volate le scarpe, le seggiole, non lo so, non lo sappiamo, ma non ha importanza. Il problema è che non ha dato il via libera, quindi ha approvato il decretone che aveva avuto già il consenso di Camera e Senato, delle commissioni giustizia, Camera e Senato, quindi era attivo, quello entro 10 giorni sarebbe stato, quindi se l'avesse mandato fuori il 22 già era esecutivo in tutte le carceri italiane. No, ha detto abbiamo licenziato 3 decreti e se si è fermato, è andato, ha parlato oltre, la più grossa presa in giro della storia della politica, una delle tante, però insomma bella grossa anche questa. Che voleva dire? Intanto ha usato la parola licenziato, quindi non si riguarda, licenziato vuol dire che i primi 3 decreti, il passaggio è questo di una legge delega, il Parlamento vota la legge delega già fatto a giugno dell'anno scorso, il governo in quella delega prepara i decreti, questi decreti vengono licenziati, cioè mandati alle commissioni Camera e Senato che ravvisano che siano, che rispettino la legge delega, e poi tornano al Consiglio dei Ministri perché le approvi. Quindi licenziamento significa mandarle di nuovo alla Camera e Senato che hanno 45 giorni di tempo per esaminarle, e approvazione significa di farle diventare esecutive. Chiaro questi due discorsi, ecco. E ha detto licenziate, quindi si riferiva agli altri decreti, quelli che non sono ancora passati per Camera e Senato e che in realtà non contano, non dicono niente, dicono pochissimo, sono uno sulla, che c'è tutto da definire, parlano soltanto di linee generali, parlano, uno è del minorile che però riguarda delle questioni già in parte affrontate concretamente, quindi non cambia granché. L'altro è sulla, come si chiama quella storia, sulla giustizia riparativa, cioè questo rapporto tra colui che commette il reato e chi lo subisce, in un lavoro che dovrebbero fare gli assistenti sociali esterni, che dovrebbero far incontrare queste due persone, questo per i reati piccoli, che so, un furto, una rapina, far incontrare le due persone e fare in modo che appunto venga riparato il danno fatto attraverso un lavoro gratuito oppure il versamento del danno fatto, cioè questa cosa qui che è in uso già in molti paesi da anni, da tempo, e questo permette di togliere il carcere di mezzo. Se si mette d'accordo colui per i piccoli reati, ovviamente non si parla di omicidio, ma questi sono ridotti al minimo gli omicidi, sapete, in Italia ma ormai un po' in Europa sono bassissimi, ci sono più che dire diventati un quarto da qualche tempo fa, e quindi per cui il problema, questa però è tutto un meccanismo che deve seguire la parte, diciamo, dell'assistenza sociale, deve elaborare questo lavoro. Quindi ha detto licenziare questi 3 decreti, che non ha detto abbiamo affossato la vera riforma, il decretone della vera riforma, e poteva pure dire perché non l'ha detto, per non perde voti, poi l'hanno persi lo stesso, gli sta bene, e quindi ha affossato la riforma, ha affossato la riforma, e qui si apre un problema, un grosso problema, perché chi ha memoria, ovviamente capisco che in questo paese è una cosa sovversiva la memoria, perché non c'era nessuno, perché ti dicono che qualcuno tempo fa mi diceva Frigioni, no, che è la Lega, no, vi ha preso un sacco di voti, dice beh sì perché è un partito nuovo, e qui si dimenticano che la Lega in Italia ha governato per 20 anni, cioè l'imbecillità totale, vabbè, comunque a parte lasciamo stare, comunque c'è una cosa un po' più vecchia del fatto Lega o non Lega, che nel 1975 avvenne un fatto analogo, considerate, erano anni 70, metà anni 70, erano già 7-8 anni che nelle carceri bollivano proteste, rivolte, blum, 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 perché si voleva cambiare una situazione. No, considerate che nel 1975, passati 30 anni, dico 30, dalla fine, dalla liberazione dal fascismo, in realtà nelle carceri non era avvenuta la liberazione dal fascismo, perché nelle carceri italiane fino al 1975 vigeva ancora l'ordinamento penitenziario scritto nel 1931 e firmato da Sua Eccellenza cosiddetto Benito Mussolini. Non male che qualcuno si definisce antifascista, ma andate. c'è da fare le manifestazioni. Questo è il fascismo che ancora opera, per esempio, nelle carceri italiane. E prima di sciacquarvi la bocca con l'acido muriatico, ecco, fate così, tanto, ma bevetelo pure l'acido muriatico, fa bene. Allora, dicevamo, ma scusate la risata, ma perché veramente parlando della stupidità di gran parte che ci circondano, ti viene anche il sorriso amaro, molto amaro. Nel 75, appunto, c'erano anni di rivolta, i detenuti e le detenute non volevano più starci a quel regolamento fascista, perché insomma, fate le commemorazioni, vabbè, dice, ma insomma, noi stiamo ancora con l'ordinamento di quello che a Piazza del Rovereto sta ancora a testa in giù, e insomma, quindi hanno cominciato a muovere tutto. Nel frattempo, nelle carceri, negli anni 70, come sapete, molti compagni e compagne entravano in carcere, perché la polizia, da sempre repressiva e continua a esserlo, buttava in carcere chiunque manifestava. E vabbè, insomma, quindi questo mix tra nuovi giovani detenuti che facevano rapine, furti, eccetera, e questi compagni, insomma, si crea un bel esame. Ma la cosa bella di quel periodo è che nelle carceri non solo si facevano sommosse, rivolte, proteste, battiture, tutto quello che si conosce, ma elaboravano anche dei progetti di riforma del carcere che sono ancora il più alto livello di elaborazione avvenuto sul tema delle carceri in generale. Tant'è vero che questi testi scritti da detenuti nelle carceri degli anni 70 vengono studiati nelle facoltà di giurisprudenza, dove si occupano appunto di carcere, in quasi tutti i paesi del mondo, tranne che in Italia, perché si vergognano. Qui in Italia si vergognano questi cialtroni. Per esempio in America, all'Università della California, vengono studiati, perfino in Giappone vengono studiati, perché sono testi altissimi, perché i detenuti, oltre a fare le rivolte, le proteste, sanno anche pensare, e avevano messo in mutande praticamente tutto il ceto politico. Talmente alto era il livello di elaborazione, e poi allora c'avevano una bella fetta di società dalla loro parte, perché dicevano cose serie, non c'era quella cosa oddio che c'è cattivo, no, non c'era quella demenza totale che c'è oggi di vedere il diavolo dappertutto. La società di allora vedeva i detenuti come gente che ha avuto dei problemi con la legge, però erano esseri umani, uomini e donne, in grado di ragionare e verificare. Quindi c'era metà società. Talmente era forte che il ministro della giustizia di allora, Zagari, fu costretto a incontrare un'assemblea di detenuti qui a Regina Coeli a Roma. 600 detenuti in assemblea parlarono col ministro Zagari e lo convinsero. Pensate un po', lui disse: è vero, queste cose non ci avevo pensato, e quindi si mise a lavorare per una riforma. La riforma vide anche delle personalità molto importanti parteciparono, sembrava che le cose andassero bene. Poi nel 74 succede in Italia, un colpo di Stato in realtà, non solo per quanto riguarda questa riforma carceraria, ma gran parte nelle carceri cominciano a arrivare, anche lì si torna ai sistemi fascisti, il picchetto viene caricato, lo sciopero viene caricato, o licenziati, chi sciopera viene licenziato, chi fa il picchetto viene caricato e portato in galera, cioè succede l'ira di Dio. 74 è la risposta violenta dello Stato italiano, del ceto politico italiano, contro quelle modifiche. Sì, negli anni 70 c'era chi voleva fare la rivoluzione, ma anche chi voleva riformare profondamente questo paese. Tutti i terroristi, tutti la sbattenghera, tutti la menata, cioè una cosa allucinante. Il 74 è l'anno della svolta reazionaria, revanchista in Italia, e viene presa quella riforma scritta da personaggi, non è che viene stracciata e viene fatta una controriforma, il contrario, un peggioramento sostanziale. Allora viene inventato l'articolo 90, predecessore del 41 bis, le carceri speciali, i militari generali a capo del sistema repressivo delle carceri, quelli che cominciano a sparare quando i detenuti vanno sui tetti. Prima tiravano solo lacrimogeni, e questi adesso mitragliano e cominciano a morire. 7 nella rivolta d'Alessandria, a Firenze un ragazzo di 19 anni dentro per tentato furto viene fucilato, insomma una cosa allucinante. Al punto tale che perfino un democristiano, Mino Martinazzoli, qualcuno se lo ricorderà, qualcuno non giovanissimo, Mino Martinazzoli disse di fronte a quella devastazione di quella proposta di riforma portata al contrario, cioè diventata una reazione, Mino Martinazzoli disse: questo nuovo testo è improntato a una protervia repressiva che dimostra l'inconsistenza del nostro paese di una politica veramente riformatrice. Parole sue, cercatele sui libri di storia, se in Italia c'è qualcuno che fa storia, ma non credo, se all'università oltre ai dementi ci sia anche qualcuno che dice qualcosa di sensato, ma ho dei grossi problemi, qualcuno ci sarà, andatevelo a cercare, non pensate che avete un pezzo di carta che c'è scritto laurea significa qualcosa, non significa assolutamente niente, cioè significa una stato di ignoranza, perché da quei professori viene ignoranza. Queste parole di Mino Martinazzoli, io ovviamente ho sempre odiato la Democrazia Cristiana, però una persona che dice queste cose, cioè, serve per conoscenza della realtà. Guido Leppi Modona, un famoso giurista che poi è diventato giudice della Corte Costituzionale, quindi non l'ultimo arrivato, disse: una vera e propria campagna di terrorismo ideologico, quello che il governo fece nello stravolgere questa riforma. Bene, ma la cosa che mi importava più di dire era che questa, cioè, i detenuti risposero subito, il carcere di Rebibbia un mese dopo. La legge fu approvata il 25 luglio, il 25 agosto, un mese dopo, ci fu la rivolta di Rebibbia. Con gli elicotteri, l'hanno massacrata, bombe, elicotteri, mitragliatrici. Altre rivolte sono finite, però il governo aveva deciso che ci voleva il governo di CPRI, quindi era anche sparita quella finzione del centro-sinistra, ma quindi i due partiti più repressivi, destra DC e il PRI che voleva ristaurare la pena di morte, e quindi di fronte a quello che la società da tutte, nelle fabbriche, nei quartieri, nelle scuole, nelle carceri, chiedeva di cambiamento, si rispose con mitragliatrici, bombe, fucilazioni, con la repressione. Nelle carceri per un po' di tempo continuò la protesta, poi subentrò, non ce la faceva, costava troppo, quindi arriva la depressione, la sfiducia, la disperazione. Un dato che succede, nessuno lo dice, vigliacchi carogne, un dato che succede nelle carceri italiane è che dopo quella svolta reazionaria, quell'annullamento di quella riforma su cui i detenuti avevano contato molto, perché ci avevano anche partecipato a elaborarla, avevano creduto, lavorato, dibattuto eccetera, quella controriforma provocò un innalzamento dei suicidi che sono stati triplicati, quadruplicati. Questo è il problema. I suicidi in carcere avvengono non perché, come dice qualche illustre psichiatra, illustre si fa per dire, tra molte virgolette, perché in carcere si diventa infermi di mente, ma forse da qualche altra parte si diventa infermi di mente, sicuramente. Il problema in carcere è quando c'è una proposta non esaudita, su cui appunto i detenuti, quella, non questa ma quell'altra, ci hanno contato molto, anche questa, perché i 7.000 detenuti che insieme a Radia hanno fatto sciopero la fame, io non sono d'accordo a queste cose, però devo prendere atto del fatto, quindi vuol dire era gente che ci credeva a quest'altra di oggi riforma. Quella di allora portò l'innalzamento dei suicidi, che erano 9 o 10 l'anno, la media era questa, 9-10 suicidi l'anno, diventano 40, 45, 42, 43 l'anno, 50, 60, quindi si quadruplicano i suicidi, e i tentati suicidi addirittura si moltiplicano per 30, cioè una cosa allucinante. Questo è successo, e il problema è sperare che questo crimine, che è un crimine doppio, non solo perché si è affossata una riforma, che io ho detto non ho mai pensato che fosse meravigliosa, che bisogna, però il problema è un altro, è che se prima si dice che questa riforma si fa credere, si fa sperare, e poi si castiga questa speranza, è chiaro che è veramente una cosa inaccettabile. Quindi sono uccisi dal sistema di governo.
No, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro.
Allora, siamo quasi in chiusura, mancano due minuti e vi voglio parlare anche, ma ne parleremo la prossima volta, di un fatto molto interessante. Vi do soltanto il titolo, il sommario. Nell'Olanda, qui vicino, questo paese dell'Olanda, stanno chiudendo le carceri, non chiudendo le persone in carcere, ma chiudendo le carceri. Perché? Perché sono carceri vuote. Ne sono state chiuse già 28, altre sono in procinto di essere chiuse perché sono vuote, addirittura alcune le hanno affittate ad altri paesi lì vicino, dove ci portano i loro detenuti, le affittano perché tenerle vuote. Perché sono vuote? Perché sono crollati i reati in Olanda, per un semplice motivo. Allora, intanto l'Olanda non è che parte da oggi, insieme ad altri paesi come la Svezia e la Norvegia hanno fatto quel processo negli anni 60 chiamato decarcerizzazione. Non era ancora l'abolizionismo, poi noi pensiamo che vanno ad abolite, ma intanto cominciare a togliere dal basso tutte le persone in carcere, no? Piccoli furto, piccola rapina. Poi ci fu l'avvento delle droghe, con questo manicomio, e quindi sconvolse le menti anche più illuminate, e quindi di nuovo riprese lì la carcerazione. Però in Olanda hanno fatto questo meccanismo, hanno aumentato diciamo gli interventi per evitare l'ingresso delle droghe pesanti, eroina e cocaina, e hanno liberalizzato quelle, le droghe leggere come l'hashish. Questo fatto ha azzerato completamente il problema delle droghe, o perlomeno l'ha ridotto, e i reati sono quasi spariti, sono pochissimi, talmente pochi che, non potendo mandare la gente in galera, le carceri sono vuote. Questo, di questo ne parleremo la volta prossima, perché è molto divertente questo fatto qui. E insomma, capite? Mentre in Italia si aumenta la carcerazione, guardate che in pochi, negli ultimi tre anni si è passati da 50.000 a 58.000, in Italia quindi si aumenta, e nonostante i reati diminuiscono, c'è questa paura, questa assurdità, questa paura cretina, però il problema è che appunto in altri paesi invece, con un po' più di intelligenza, le cose diminuiscono. Bene, termina qui la trasmissione, sono le 4 in punto, le 16 se volete,